Prende la parola il Presidente della Repubblica.
Rivolgo un saluto di grande cordialità alla magnifica rettrice, al Senato accademico, all'intero corpo docente, al personale tecnico amministrativo, con intensità particolare alle studentesse e agli studenti dell'Ateneo e della scuola, alla Commissione. Un saluto a tutti i presenti, tra essi il Presidente della Regione e la Sindaca di Firenze. Ringrazio la rettrice e il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e il Presidente della scuola per le espressioni cortesi nei miei confronti. Sono grato alla professoressa Pazienza per la sua laudatio così generosa. Avverto l'alto onore che mi viene fatto con il conferimento della laurea honoris causa in politica, istituzioni e mercato ed esprimo la mia riconoscenza al Consiglio di corso di laurea. In questa cerimonia il significato che io avverto in maniera decisamente prevalente risiede nel celebrare i 150 anni della Cesare Alfieri. 150 anni fa la Scuola di Scienze Sociali, di cui qui sono presenti i diretti discendenti, nacque con il proposito di formare la dirigenza dell'Italia da poco unificata. L'obiettivo era quello di conferire ai giovani disponibili a dedicarsi alla vita pubblica una moderna preparazione con la confluenza di studi giuridici, storici, economici, sociali. Una formazione non rivolta al passato, ma con lo sguardo alla contemporaneità. Quanto al metodo, nel discorso che apriva i corsi, il fondatore Carlo Alfieri affermò la necessità di abbandonare il vecchio sistema dogmatico, la centralità dello sforzo della memoria, per seguire uno sviluppamento razionale, per esortare all'esercizio della facoltà della mente. Finalità dell'insegnamento era quella di fornire ai giovani, chiamati a svolgere compiti di dirigenza, strumenti di interpretazione e di capacità di iniziativa nella vita sociale. Quella di dotarli di spirito critico, di capacità di ragionamento, orientata alla soluzione dei problemi, in grado di affrontare le sfide del tempo, di ogni tempo. La Cesare Alfieri, in questi 150 anni, ha rispettato quell'impegno. Scorrendo i nomi dei docenti, dalla fondazione fino allo stravolgimento, ad opera delle imposizioni del fascismo, appare già allora evidente la mescolanza di saperi, di punti di vista, di diverse storie personali, di convinzioni politiche. Per comprendere il valore dell'offerta formativa sono tra gli altri significativi i discorsi che aprirono alcuni anni accademici esprimendo l'impegno di interpretare la contemporaneità. Nel 1912 il tema del relatore Teodosio Marchi era la crisi della rappresentanza. All'indomani della introduzione del suffragio universale maschile, esaminava la crisi della rappresentanza liberale e del ruolo del Parlamento e dei partiti, concludendo che il mondo stava cambiando con la stessa velocità e profondità con cui l'invenzione della macchina a vapore aveva fatto con l'industria e che la prospettiva era quella di una democrazia autoritaria. Chissà cosa direbbe oggi, osservando il ritmo sempre più veloce dei mutamenti degli strumenti disponibili, nonché quanto sta avvenendo nella realtà degli assetti istituzionali in tante parti del mondo. Nel 1917, con la Prima Guerra Mondiale ancora in corso, Santi Romano scelse per la sua prolusione il titolo «Oltre lo Stato». Quel grande maestro auspicò la creazione di una comunità politica europea, perché a guerra conclusa, disse, nulla sarebbe stato come prima. Il primo, Teodosio Marchi, presagiva la non lontana crisi dello Stato liberale, il cui detonatore fu senz'altro il primo conflitto mondiale, ma che già incombeva anche in Italia, è dovuto alla incapacità di interpretare gli eventi e le trasformazioni sociali e di ampliare in modo adeguato la base dello Stato unitario, garantendo adeguata rappresentanza ai ceti popolari. Specchio di tale difficoltà era per molti aspetti il Parlamento, ancora nettamente costituito su base censitaria e localistica, con affidamento della rappresentanza a notabilati, sintomo di scarsa sensibilità ad avvertire i movimenti reali e profondi della società. L'affermazione dei partiti popolari giunse a ridosso dell'assalto del fascismo, che li colse impreparati, non in grado di predisporre una iniziativa efficace per contrastare la violenza dilagante e l'ambiguità della monarchia. Il secondo, Santi Romano, acutamente comprese che antidoto efficace e duraturo alla spirale nefasta della guerra non poteva che essere la creazione di un movimento di unificazione europea, di cui avvertiva l'urgenza per arrestare il declino del continente iniziato con il primo conflitto mondiale. Come ben sappiamo, fu necessario un secondo, ancor più sanguinoso conflitto, perché grazie all'azione di alcuni statisti lungimiranti questa consapevolezza si diffondesse tra le classi dirigenti e i cittadini europei. Nel secondo dopoguerra, sotto la spinta della lunga, lucida presidenza di Giuseppe Marranini e poi di quella di Luigi Lotti, l'impegno per intercettare le novità della società, delle istituzioni, della politica e trasformarle in materia di studio e riflessione si espresse con evidenza. La Cesta Raffredi fu un laboratorio. Accanto agli studi di glossologia e di critica letteraria di De Voto e De Robertis, Giovanni Michelucci ripensava gli spazi e il modo di vivere. Paolo Barile poneva in chiaro le libertà conquistate con la Costituzione. Allo stesso tempo, al secondo piano di Via Laura, si costruivano gli strumenti scientifici per formare le nuove classi dirigenti. Giovanni Spadolini ricopriva, come è stato ricordato poc'anzi, la prima cattedra in Italia di storia contemporanea. Giovanni Sartori ridefiniva i contenuti della scienza politica. Furono poi istituite le prime cattedre in Italia di sociologia, diritto pubblico dell'economia e, con Silvano Tosi, quella di diritto parlamentare. Vorrei cogliere l'occasione di sottolineare come la nostra Assemblea Costituente si giovò in grande misura del contributo di uomini di cultura, di studiosi di diverso orientamento che ne entrarono a far parte accanto alla componente più schiettamente politica. La cultura e la scienza sono per loro autentica natura aperte alla interlocuzione, non pretendono di possedere verità assolute, sono inclini a trovare punti di incontro, a raggiungere mediazioni, senza rinunciare ad affermare principi.